Benvenuti nella seconda stagione di Indemologico, per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.
Cari amici e care amiche che ci ascoltate con passione, riprendiamo con le nostre storie narrate a voce. Ecco a voi questo nuovo capitolo dedicato alla figura della strega. Ne esploreremo ulteriori aspetti, fino a visitare il luogo in cui la strega per certi versi ha confermato la propria mitologia, il Sabba. Nei precedenti capitoli abbiamo parlato dell'origine etimologica strix strigis e del ruolo storico della figura della strega, senza dimenticare la Janara Campana. Abbiamo rivisitato il periodo dell'Inquisizione e della persecuzione alle streghe. Nel folklore, tendenzialmente, la strega è una figura negativa, una donna da temere, pericolosa per l'intera comunità.
Eppure la magia al femminile, con le sue protagoniste, esiste fin dalla notte dei tempi e le streghe sono state raffigurate in xilografie, illustrazioni di libri, mosaici pompeiani e dipinti artistici di ogni epoca. L'uomo non ha mai smesso di parlarne, mostrando come la malia di questa figura è sempre stata più forte della paura provata nei suoi confronti. Abbiamo anche raccontato come nella mitologia greca e romana esistono figure che hanno dato origine al mito della strega. Ci riferiamo alle impuse e alle lamie. Il Medioevo, epoca storica in cui si diffonde il fenomeno della caccia alle streghe, restituisce un'immagine di strega che spesso è legata agli strati più bassi della società, alle categorie sociali degli ultimi, dove è forte e persiste la superstizione, che, ripresa dalle classi aristocratiche, diviene nemica del clero e rafforza l'immagine della strega stessa. Una figura che nella sua essenza diviene quasi un simbolo per il movimento femminista, che negli anni 70 si riconosce al «tremate, tremate, le streghe sono tornate» e che oggi ritorna nei nuovi movimenti femministi con lo slogan «siamo le figlie o le nipoti delle streghe che non siete riusciti a bruciare». Eppure la persistenza del substrato di una tradizione superstiziosa magica viene repressa dalla cultura egemone elitaria, che la lega alla demonologia. Nel momento storico della caccia alle streghe, questa figura magica vede una persecuzione ad opera di donne che vengono torturate e bruciate, esiliate e umiliate. In quel preciso momento la paura nei loro confronti diviene tangibile e reale.
Date importanti. Intorno al 1250 si parla ufficialmente di Sabba e stregoneria. Quasi 10 anni dopo si arriva al processo. Nel 1275 viene bruciata la prima strega a Tolosa. La caccia alle streghe avviene anche in Italia e nel bel paese l'ultima uccisione ha luogo nel 1828, in Piemonte, precisamente in Valsesia. Sembra che nel sud Italia avvenivano molteplici processi, ma si era restii a bruciare vive le condannate. Di Triora, di cui abbiamo già raccontato all'interno della prima stagione di questo podcast, vogliamo ricordare che è stata una città scenario di molteplici processi di stregoneria tra il 1587 e il 1589. In quella cittadina venivano accusate le streghe per la carestia che stava vivendo la località ligure. Ancora oggi, sempre in Liguria, si svolge Strigora, a cavallo di Ferragosto, una festa dedicata alla stregoneria.
E con il Malleus Maleficarum, il martello delle malefiche, ovvero delle streghe, un prezioso trattato in latino del 1487 pubblicato dai frati domenicani Kramer e Sprenger, che si parte dal presupposto che la femmina, feminus, ha un cervello minore, più piccolo e quindi più suggestionabile. Un libro in cui vengono esposte tutte le peculiarità del mondo della stregoneria, dal volo delle streghe che le conduceva al Sabba alle pene da comminare nei confronti delle colpevoli. Una delle storie più note è quella di Benvenuta Benincasa, inquisita nel 1370 a Modena, una donna e guaritrice che probabilmente a causa delle torture cambia la sua versione dei fatti dopo un giorno e confessa di praticare magia nera, ammettendo di avere un legame di sangue con i demoni.
Il gruppo delle streghe per l'Inquisizione ha una struttura gerarchica, la cui strega maestra divide le studentesse per territorio. Come è risaputo tutt'oggi dalle numerose narrazioni di diverse streghe, la conoscenza si trasmette oralmente, di strega in strega e per discendenza familiare. La strega maestra sputa in bocca le nuove adepte, le unge e le manda al noce di Benevento, dove le streghe e Satana la inizieranno. Dalle testimonianze si evince che il Sabba al noce di Benevento si svolge il lunedì, il sabato e la domenica, per 6 mesi l'anno, che le streghe, cosparse con un unguento, possono volare, recitando, come scrive Domenico Mammoli nel 1977,
«Unguento, unguento, mandami alla noce de Benevento, supra acqua e supra vento, e supra domne maltempo, o Lucibello, demonio dello inferno, poiché sbandito fossi e il nome cagnasti e tai nome Lucifero Maiure, vieni ad me o manda un tuo servitore».
Giunte al Sabba, le adepte devono salutare il diavolo, che assume sembianze caprine, con l'osculum infame, il bacio vergognoso, che la demonologia definisce come saluto rituale, in cui la strega bacia l'ano del diavolo, ovvero la sua altra bocca. Seguono all'interno del Sabba riti orgiastici, infanticidi e danze tribali. Bellezza o Bellezza Ursinida Collevecchio nel Lazio è un'altra donna del Cinquecento, nota agli studiosi per la sua confessione. Bellezze scrive una confessione di suo pugno, quando nella realtà dei fatti erano i notai e gli uomini a scriverle per loro. Bellezza rimane vedova e diventa domestica nel castello della famiglia Orsini, e proprio qui viene iniziata la stregoneria da Lucia, una prigioniera nelle carceri del castello.
Un testimone, Egidio di Filacciano, dichiara: «Io conosco Bellezze e te la do per una delle maggiori stree che si trovino al mondo, e in tal cosa io non crediva, ma perché me lo ha fatto provare sono stato forzato a crederci, mi fece stare infermo in tempo in letto, e quando stava male e peggio non trovai né medici né medicine mi giovassero, e fu indirizzata a uno streone che mi disse: ti è stato dato da mangiare il beverone dei piccione da una donna che te vuol male». Bellezze, nelle vesti di guaritrice, dichiara: «Io curo e medico ogni male, ogni firmità, so guarire doglie francese, ossa rotte, chi fosse adombrato da qualche ombra cattiva e molte alme infirmità, non feci mai se non bene». Quando comprende che la Chiesa la rinchiude nel ruolo di strega, per evitare il rogo, dopo essere stata torturata, scrive di suo pugno: «Volete da me se non la verità? Scioglietemi, mettetemi giù, che vi voglio dire il vero. Io non voglio più martorio, ne ho avuto troppo e voglio dire ogni cosa». Dichiara così del suo rapporto con il demonio, delle cose da strega che ha fatto, delle cose zozze che non si possono scrivere. Afferma: «Non puoi entrare in questa arte se si scrausa, senza stultezza e buona natura. Io saccio umbrare, streare, amalare, afaturare, atossecare, l'hai insegnato». Quando comprende che non c'è via di fuga dal rogo, si uccide con un chiodo, ma prima si rivolge al giudice dicendo: «Vicario meu, si me lassi viva, non te penterrai. Io pregarrò per te e per la tua mogliera».
La strega Bellezze non muore sul rogo, ma si uccide in carcere, colpendosi con un chiodo e ripetutamente, proprio alla gola. All'appello c'è anche Matteuccia di Ripabianca, donna umbra accusata sia di stregoneria che di infanticidio, nonché di avere mani abili nel preparare filtri d'amore e di seguire altri riti magici. Fu prima torturata, poi condannata a morte sul rogo. Il suo processo è stato uno dei primi momenti accusatori di stregoneria in Europa. Dalla confessione della strega Matteuccia è rimasta una formula precisa per volare:
«Unguento, unguento, mandami alla noce de Benviento, supra agua e supra vento e supra tomne maltempo».
Benevento in Campania è un luogo cruciale per le streghe, città che inizia le nuove streghe e che è località di ritrovo che vede radunarsi le streghe di tutto il mondo. Come molti di voi ricorderanno, la città più nota per la caccia alle malefiche alla fine del Seicento è Salem, negli Stati Uniti d'America. Probabilmente l'accadimento può trovare una spiegazione per il consumo di segale cornuta, che attaccata dal parassita Claviceps purpurea contamina la graminacea con alcaloidi che resistono alle temperature di cottura del pane.
Solo nell'Ottocento la figura della strega viene ristabilita da intellettuali e studiosi, come nel libro La Sorcière del 1862 di Jules Michelet o Aradia, il Vangelo delle streghe di Charles Godfrey Leland del 1899, in cui l'autore romanza riti stregoneschi italiani con la definizione di stregheria. Aradia è la figlia della dea Diana, che scende sulla terra per insegnare l'arte della stregoneria. Fondanti sono stati gli studi dell'antropologa britannica del Novecento Margaret Murray, che ritiene che la stregoneria abbia origini misteriche dalle campagne. La studiosa riteneva che la stregoneria derivasse da un culto pagano sotterraneo legato a un dio cornuto, diramato in ogni strato della società. Sicuramente nel mondo popolare, per ogni regione italiana, sopravvive la figura della strega, La Masca del Piemonte, la Stria della Liguria e del Veneto, la Magara della Calabria e della Basilicata, la Masciara Pugliese. Questa immagine nel folklore italiano, a prescindere da nome, ruolo e luogo, resiste e persiste nel tempo. Così come il luogo di raduno delle streghe, il Sabba, alterazione del termine ebraico Shabbat, sembra apparire per la prima volta in un processo in Francia nella metà del 1400.
Il Sabba, stando agli studi, dovrebbe svolgersi nella notte compresa tra il sabato e la domenica. Le streghe arriverebbero in volo su scope, pentole e altri oggetti di uso comune o addirittura animali, ma prima devono ungersi con un preparato magico. Nella versione religiosa cristiana, il Sabba avveniva durante un banchetto, l'incontro con il diavolo, che le invitava all'apostasia. Durante il banchetto rinunciavano alla propria religione di appartenenza e compiendo atti nefandi senza tralasciare il bisogno rituale di cibarsi e danzare. Una bella raffigurazione è quella del Sabba delle streghe di Goya del 1797. Secondo la versione del filosofo Jean Bodin, al termine del Sabba, dopo un bacio al demonio mantenendo una candela accesa, il diavolo andrebbe a fuoco e le streghe raccoglierebbero le sue ceneri per usarle nei malefici. In tanti, sia studiosi che inquisitori dell'epoca, negavano il fenomeno di ritrovo del Sabba, affermando che il demonio andasse a trovare le streghe in sogno.
Invece per lo storico Jules Michelet, il Sabba avveniva davvero, ma in maniera differente rispetto a come era descritto in alcuni testi. Riteneva che i Sabba avessero luogo senza la presenza del male, ma che fossero delle festività pagane popolari delle classi più umili, utili per le persone a sfogarsi e ribellarsi dall'oppressione della Chiesa e del potere monarchico costituito, una sorta di festa rivoluzionaria in cui si ripudiavano i padroni e la nobiltà. Lo storico italiano Carlo Ginzburg sosteneva invece che i riti effettuati dalle streghe avessero al proprio interno un nucleo sciamanico sopravvissuto alla religione. Nella vallata lombarda della Val Camonica, tra il XV e il XVI secolo, vi fu una lunga persecuzione alle streghe, in quelli che forse sono stati i più lunghi processi di stregoneria mai avuti in Italia. Il 23 giugno del 1505, nella frazione Cemmo, 7 donne e un uomo furono messi a rogo. 5 anni dopo, a Edolo, furono arse vive 60 presunte streghe, accusate di aver causato siccità e fatto ammalare uomini e animali.
Nel 1518 furono arse vive circa 80 streghe, tra cui 20 uomini. Si narra che tra Val Camonica e Val di Sole, a giugno, il giovedì e il sabato, si svolgevano i Sabba. Una donna di 50 anni, di nome Onesta, confessò di essere andata al Sabba di Tonale, cavalcando una capra, e lì avrebbe imparato a formare tempeste e ricevuto una polvere magica per uccidere le persone. Fino a sostenere di aver partecipato a banchetti antropofagi. Il poeta italiano Teofilo Folengo del XVI secolo scrisse nell'Orlandino: «Signori miei, sono stato in Val Camonica per consultare le streghe di quel loco. Se mi saprei bon di turpin la cronica, mostrar per forza d'incantato fuoco. Una vecchiarda in volto malinconica rispose a loro con un vocione roco: Gnaffe, che si tu lo vedrai di botto, entra qui tosto meco e non far motto».
In Campania, sempre a Benevento, luogo d'origine della già citata Janara, fin dall'epoca romana era sviluppato il culto di Iside, la dea egizia legata anche al mondo magico. L'imperatore Domiziano fece costruire un tempio a lei dedicato. Nel tempo la divinità fu identificata con Ecate, dea degli inferi, e con Diana, da cui probabilmente derivano anche le Janare, dea della caccia e della luna. Le streghe campane sono collegate in parte al culto sincretico di queste dee, ma a Benevento c'è un albero importante per le streghe. Il Noce, pianta e luogo di ritrovo in cui avvenivano i Sabba. Pietro Piperno, in Della superstiziosa Noce di Benevento del 1639, ne riconduce l'origine al ducato longobardo di Romualdo, dove si venerava una vipera dorata a due teste, legata probabilmente al culto di Iside.
Presso il fiume Sabato, i Longobardi facevano un rito per Odino, che consisteva nell'appendere la pelle di un caprone a un albero, per poi ferirlo con lance dei guerrieri a cavallo, col fine di ingraziarsi il dio. Una volta che la pelle veniva lacerata, ne mangiavano i resti. La popolazione cristiana vedeva nei guerrieri germanici le lamie, nel caprone il diavolo, e la cerimonia così prendeva le sembianze di rito orgiastico. A tali riti longobardi sono riconducibili i Sabba delle streghe attorno al Noce, che avevano tratti in comune con il culto della dea Diana. Le streghe, per recarsi al Sabba, si ungevano il corpo, prima di spiccare il volo pronunciando le parole magiche, diventando incorporee nell'assumere le sembianze del vento. È esistito anche il ponte delle Janare, dal quale le streghe si lanciavano in volo, venne distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Si narra che vicino al fiume Sabato vi è un piccolo lago in cui si formano dei gorghi che risucchiano ogni cosa finita nell'acqua per poi scomparire all'improvviso. Quello più noto è il Gorgo dell'Inferno e la leggenda dice che è un varco per raggiungere gli inferi. Si narra ancora che il Noce nel tempo sia stato sradicato, ma che Lucifero lo abbia fatto ricrescere, così da permettere alle streghe di tutto il mondo di partecipare al Sabato. Durante la caccia alle streghe alla fine del 1400 vi furono numerose confessioni e storte in cui veniva citato il Sabba di Benevento.
Lo storico Abele De Blasio sostenne che nell'archivio arcivescovile di Benevento vi erano 200 verbali di processi di stregoneria, distrutti poi nel 1860 per evitare di stimolare i movimenti anticlericali dell'Unione d'Italia. San Bernardino da Siena raccontò di un famiglio di un cardinale che partecipò a un banchetto notturno a Benevento, al cui termine portò con sé una ragazza che non parlò per 3 anni, scoprendo si trattava di una Janara in carne e ossa. E fu proprio San Bernardino che, quando giunse a Benevento, disse di aver visto sotto al Noce persone e animali che vi danzavano attorno, circondati da fuochi. E a seguire vi furono vari racconti riguardanti il Noce di Benevento, come quello di un uomo che partecipò al Sabba condotto dalla moglie Janara, il quale, assaggiando il cibo del banchetto, si accorse che era insipido, e quando chiese del sale per condire il piatto, il Sabba stesso scomparve. Quell'uomo, vagando in cerca di una meta, trovò un contadino che gli disse di trovarsi alle porte di Benevento. A Giannola di Formia, nel parco marino della riviera di Ulisse, si trova la grotta della Janara, che era collegata al tempo di Giano, il dio Bifronte, protettore degli usci, in latino Janua, Janue, da cui potrebbe derivare il nome Janara, appunto strega, che entra nelle case solo dalle porte. Gli anziani campani raccontano che se ci si addormenta sotto un noce, ci si sveglia con il mal di testa o senza il senno. Questa paura, in effetti, ha fondamento scientifico. Le noci contengono la juglandina, una sostanza tossica che può provocare la morte di alcune piante che crescono attorno all'albero, spiegando così la ragione per cui il noce è una pianta che cresce spesso isolata.
Il noce è in qualche modo simbolicamente legato al regno degli inferi. Infatti, le superstizioni che ruotano attorno alla pianta sono spesso funeste. Talvolta si cita la juglandina, sostanza che fatta penetrare nelle stalle avrebbe scatenato il funesto deperimento degli animali.
Gli stessi romani attribuivano alle noci di Benevento un dono taumaturgico se consumate in piccole dosi, mentre se mangiate in abbondanza diventavano portatrici di malaugurio. L'antichissima scuola medica salernitana recitava: una noce fa bene, 2 fanno male, 3 portano alla morte.
Ma di luoghi legati alle streghe in Italia ce ne sono ancora diversi. Restando in Campania, ad esempio, nel 1858 vi fu una eruzione del Vesuvio che riempì di lava un burrone, il Fosso Grande. Così il burrone poteva essere attraversato anche a piedi, ma da quel momento si udivano delle grida di una donna ogni notte. I contadini continuavano a cercare, seguendo le grida, ma non trovavano mai nessuno. Così si rivolsero a una strega, alla fattucchiera Vecchia e Mattavona. La strega si recò nel luogo in cui si udivano sempre le urla e parlò una lingua misteriosa e arcana, così le grida cessarono di esistere.
Come non ricordare che anche Karl Barks, il disegnatore della Disney che inventò il personaggio della strega Amelia, la fece vivere proprio in quel luogo magico. Inoltre, qualcuno sostiene che alle pendici del Vesuvio viva ancora una strega capace di proteggere il sonno da esseri malvagi. Ogni regione italiana ha dei giorni destinati al Sabba, in genere diversi dalle festività della ruota dell'anno del paganesimo, coincidente con le stagioni. 4 Sabba minori e 4 maggiori. Samhain, intorno al 31 ottobre. Imbolc, intorno al 1 febbraio. Beltane, intorno al 1 maggio. Lunasad, intorno al 1 agosto. In Italia coincidevano con la luna piena o momenti magici particolari. Sembra che il giorno del Sabba italiano non fosse il sabato, ma il giovedì, il giorno in cui non vi erano tabù religiosi, e da cui deriva il nome Zobie o Zobiane, le streghe venete.
In provincia di Cuneo vi è Rifreddo, luogo che fu teatro di un importante processo alle streghe nel 1495, tanto che, ancora oggi, c'è chi racconta di sentire le grida di quelle donne torturate. A fine ottobre ci sono le notti di terrore del borgo. una visita teatralizzata alla città che ricorda nei vicoli più bui la parte della storia più oscura del paese. Anche nel Salento, in Puglia, le streghe si riunivano sotto un noce. Oppure in riva al mare e a Soleto, in provincia di Lecce, c'è un paesino legato ai riti delle masciare, le streghe pugliesi, che hanno conferito al luogo un'aura magica. Vicino Roma, nel borgo di Calcata, posto sulla roccia di Tufo, si può sentire un vento perenne che talvolta si confonde con urla di streghe e che chiamano gli avventori. Si racconta che l'elemento per permettere il volo con cui raggiungere il Sabba fosse un unguento, di cui si è poi scoperto essere un preparato a base di piante allucinogene. A proposito di cattivi, proprio in Italia le streghe avevano dei nemici, i benandanti.
Lo storico Carlo Ginzburg studiò a fondo il culto dei buoni camminatori, diffuso in Friuli tra il XVI e il XVII secolo. I benandanti volevano proteggere i villaggi e il raccolto dai malefici delle streghe. Il culto di tipo agrario probabilmente era di derivazione germanica, slava e ungherese. I prescelti, che potevano diventare benandanti, erano coloro che nascevano con la camicia, ovvero avvolti nel sacco amniotico, che veniva fatto essiccare e conservato in un sacchetto al collo del nascituro. Quando diventava maggiorenne, il benandante poteva uscire come spirito durante il sonno. Suo marito più volte di notte la chiamava, e con i rimedi la urtava, e lei era come morta, perché diceva che lì spirito se n'era andata al suo viaggio, e il corpo restava come morto. Per sconfiggere le streghe, i benandanti usavano il ramo di finocchio, simbolo di purificazione, in contrapposizione alle canne di sorgo, nota anche come saggina, pianta da cui si ricava una scopa che spesso affianca la figura della strega. Se dallo scontro vincevano i benandanti, sarebbero seguiti mesi di abbondanza e fertilità, ma se vincevano le streghe, i contadini avrebbero vissuto fame, malattie e carestie. I benandanti contrastavano anche malocchio e malie e potevano vedere i morti in processione. Nell'episodio della prima stagione di questo podcast, quello dedicato a Halloween, abbiamo raccontato di questa tipologia di processioni. Tra la fine del 1500 e del 1600, i benandanti furono accusati dalla Santa Inquisizione come eretici, perché anche se combattevano le streghe, erano considerati pagani nella loro ritualità e nelle loro credenze.
I benandanti additarono i contadini di compiere stregonerie per non essere accusati, inimicandosi in tal modo la popolazione. Col tempo la Chiesa li definì stregoni in combutta col demonio. Nessun processo culminò con esecuzioni, probabilmente perché i benandanti erano quasi esclusivamente uomini. Il semiologo francese Roland Barthes scrisse che le streghe sono un prodotto culturale anti-istituzionale per far sì che i poteri si sentano in diritto di compiere azioni repressive. Tutto ciò che va contro il potere, in particolar modo quello ecclesiastico, diviene eresia da estirpare.
In tal modo le stregonerie, quindi la consapevolezza e la conoscenza della natura unite alla forza magica, diventano una prerogativa femminile. Appunto una strega che in quanto donna necessita di volare la notte, recarsi al Sabba, danzare e cantare contro il potere dominante e repressivo. Quel potere dominante che ha sempre esiliato tutto ciò che considera diverso e emarginato, mostrando come sia più facile condannare una strega e non colui che criminosamente appicca il fuoco.
E ora, in demologico racconta.
Il rumore di frustate nel vento scuoteva i presenti. Canna di sorgo e ramo di finocchio si agitavano l'uno contro l'altro. Il ramo della prima, tenuto con destrezza da una mano anziana femminile, quello dell'altro vegetale, agitato con spavalderia da un uomo in mantello. La donna sorrideva sfidando lo sguardo dei presenti, mentre il buio calava e la luce tiepida e azzurrognola si diffondeva come una tenda capace di far da sipario sulla vista degli occhi degli altri presenti. L'uomo e la donna si muovevano sul selciato, agitando i loro strumenti di guerra e danzando come anime in pena. Si udivano grida irate tra la folla.
Strega, muori!
E ancora.
Vive benandanti, i nostri salvatori!
D'un tratto il benandante colpì la donna in volto, ferendola a sangue. Poi si avvicinò a lei e la spinse con un calcio, facendola rotolare a terra. La folla acclamò. La donna fissava l'uomo e non batteva ciglio. Sembrava accettare la sconfitta in attesa di finire arsa sul rogo. La donna gettò a terra il ramo di finocchio. Poi infilò una mano in tasca ed estrasse un'ampolla con dentro un unguento dall'odore fresco e pungente. Con velocità immerse due dita nell'unguento, poi si spalmò la sostanza sul volto e sulle braccia, mentre l'uomo, incredulo, dinanzi a tale sfacciataggine, decideva se avanzare subito per sferrare l'attacco finale o se aizzare ancora la folla dei presenti. Di colpo la strega pronunciò a voce alta, Unguento, unguento, portami al noce di Benevento, sopra l'acqua e sopra il vento e sopra ogni altro maltempo. Poi, come un animale selvatico, scattò in avanti per afferrare la caviglia del benandante. La gente, nella folla presente, mostrava le facce di coloro che non riescono a credere ai propri occhi. I due combattenti erano svaniti nel nulla. Quando il benandante riaprì gli occhi, si sentì come un'entità priva di consistenza, come una creatura di ombra e aria. Attorno a sé udiva solo una risata beffarda echeggiare nel cielo di quella notte, rischiarata dalla luna piena. Comprese di cadere su un prato, ritrovandosi vivo in un corpo umano.
«Come siamo arrivati qui?»
domandò lui. La donna lo fissò, continuando a sorridere. Pensava: «Solo tu come ombra, io come vento, io libera nell'oscurità, tu schiavo della luce». L'uomo si volse e vide un enorme noce isolato nella radura.
«Siamo ancora solo io e te, strega, non mi hai sconfitto!»
La donna rise e lo guardò severa. «Tu combatti da solo, io sono alleata dei miei famigli». Come ad un momento convenuto, d'improvviso, da dietro il noce, spuntarono animali di ogni aspetto e grandezza. Gufi in volo, volpi veloci, faine scaltre, lupi famelici, felini irati. Tutti accorsero in aiuto della donna, aggredendo l'uomo da ogni direzione. Il guerriero benandante provò a ribellarsi, ma gli animali gli cinsero ogni arto del suo corpo, agitando le code, premendo con le zampe e graffiando con gli artigli. Giunsero poi un gruppo di uomini e donne che frettolosamente lo afferrarono per le braccia, prima di condurlo sotto all'antico noce magico.
«Cosa mi farete? Volete ardermi vivo? Siete voi mostri, sappiatelo! Noi umani puri salviamo i popoli dalle vostre stregonerie!»
Nessuno fiatò. La terra sotto ai piedi dei presenti cominciò a tremare. Solo in quel momento la strega esclamò: «Voi usate il fuoco per distruggere, noi ce ne serviamo per dare vita agli elementi». Dal terreno affiorarono enormi radici che, contorcendosi, avvilupparono l'uomo, costringendolo ad affondare sempre più sotto il suolo. Quando pure la testa, dal volto urlante, stava scomparendo nel terreno, la strega divenne tutt'uno con l'aria e sussurrò sotto forma di vento: «Voi siete soli, noi siamo una moltitudine. Voi vi piegate al potere, noi stiamo attuando una rivoluzione». Poco dopo il silenzio riconquistò la notte, prima di essere spezzato da musiche, canti e danze, di un sabba in una notte d'inverno, in un luogo di ribellioni.
Questo capitolo è terminato, ora potete fare sogni tranquilli, ma ricordate,
se passate vicino a un noce, non vi addormentate sotto le sue fronde. Potreste non risvegliarvi.
Indemologico, per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi. Thank you.